Allora, cari amici, siamo arrivati alla parasha di Lech Lecha e siamo arrivati all'inizio della storia del popolo ebraico, che inizia con Avraham Avinu, il primo dei tre patriarchi, l'uomo che ha combattuto e ha scacciato l'idolatria nella sua generazione. Con Avraham Avinu inizia la storia di Am Israel. Ecco perché questa parasha è una parasha molto importante per Am Israel, perché da qui inizia la nostra storia. La parola ebreo viene proprio da Avraham. Non a caso Avraham, il primo ebreo, è quello che darà il nome ai suoi discendenti che si chiameranno ebrei, proprio perché ebreo viene dalla parola ivri in ebraico. E Avraham viene chiamato Avraham ha-ivri. Cosa vuol dire ivri? Ivri vuol dire, non è il nome di una città, come uno potrebbe pensare, ma ivri rappresenta il comportamento di Avraham Avinu. Avraham Avinu era il più grande rivoluzionario della storia. È andato contro tutti, contro tutto. Non ha avuto paura di nessuno dei più grandi re. Ha combattuto Nimrod, i re che hanno sconfitto i cinque re, i quattro popoli fortissimi. Avraham Avinu agiva con la fede in Dio e andava controcorrente. Sapete che i pesci che vanno controcorrente sono gli unici pesci di fiume, fluviali, che sono kasher. Poiché un pesce, la carne che noi mangiamo è quello che noi diventiamo, perciò se noi mangiamo la carne dei pesci che vanno controcorrente, noi possiamo acquisire e mantenere questa nostra identità. Avraham Avinu, il più grande rivoluzionario della storia, è il primo ebreo, viene chiamato Ivrip, che vuol dire dall'altra parte, un uomo pericoloso, un uomo controcorrente. In ebraico Ivri Ever vuol dire un lato, tutto il mondo stava da un lato e lui stava dall'altra parte, era pericoloso. Perciò per questa ragione Avraham è quello che darà il nome a tutti i suoi discendenti, che verranno chiamati Ivri, ovvero ebreo, che è la traduzione di Ivri. Quando noi leggiamo questa parasha, vediamo che la Torah ci racconta nei minimi dettagli la storia di Avraham Avinu. Uno poteva pensare che in questa parasha Avraham è nato, ma la verità è che Avraham trascorre ben 75 anni della sua vita senza che la Torah neanche accenni minimamente a cosa aveva fatto. Avraham vive in tutto 175 anni. Praticamente noi conosciamo gli ultimi 100 anni di Avraham Avinu. Ma i primi 75 sono ignoti. E la prima domanda che ci si chiede: ma perché la Torah non ci racconta l'inizio, da quando nasce Avraham Avinu, la sua storia iniziale, quella più bella forse, quella quando lui va a combattere contro gli idoli, quella quando lui combatte contro tutti e non è ancora famoso? È certo che la Torah parla di un personaggio quando lui è diventato famoso, quando lui è riuscito a uscire dalla fornace incandescente, sano e salvo. Certo che la Torah parla di lui, è diventato un grande personaggio. Parlare dei personaggi quando diventano importanti non è un giornale che parlano dei politici o dei cantanti quando diventano famosi e nessuno li guarda in faccia prima. Qui la Torah parla della vita di una persona che è andato contro tutti. E proprio l'inizio è il più bello, quando lui va contro tutti e nessuno lo conosce. E quando lo vogliono uccidere, è lì il bello della storia di Avraham Avinu, e la Torah ignora completamente. Avraham come se non esistesse. Arriva a 75 anni, Hashem gli dice: vai via dalla tua terra, dalla tua origine. All'improvviso Avraham diventa un mito e la Torah racconta minimamente tutta la sua storia, le sue vicissitudini. Si risponde a questa domanda che Avraham Avinu diventa ebreo nel momento che Hashem gli dice Lech Lecha, vai via. vai per te. La ragione per la quale la Torah non ci racconta dei primi 75 anni di Abraham, perché Abraham Avinu, i primi 75 anni, non è ancora ebreo. Lui diventa ebreo quando Dio gli dice, vai via! Innanzitutto, questo va spiegato, va capito. Come mai Abraham Avinu, quando scopre che Dio è l'unico Dio, e lui combatte contro tutti, sacrifica la sua vita, lì ancora non è niente. Hashem gli dice, vai via, all'improvviso diventa ebreo. La spiegazione di questo si potrebbe qua dilungare in altri punti, questo è un argomento molto molto interessante e fondamentale. Il nocciolo del concetto è questo. Abraham Avinu trascorre 75 anni. Si dice che da quando aveva 4 anni riconosce l'esistenza di Dio. Sappiamo che lui andava a rompere e spaccare gli idoli di suo padre, e suo padre si arrabbiava, e non sapeva se era lui, ogni volta lui di nascosto andava a rompere questi idoli. Abraham Avinu era un pericolo per suo padre, era un pericolo per la società, era un pericolo per tutti gli idolatri. Ma Abraham Avinu inizia a combattere queste idolatrie già dall'età di 4 anni. Poi all'età di 20 anni c'è scritto che lui diventa ancora più famoso, e poi all'età di 40 c'è tutta un'evoluzione, una crescita spirituale nella vita di Abraham che la Torah ignora. La ragione di questo, Abraham Avinu arriva a riconoscere Dio con la sua logica. Abraham Avinu è reputato uno dei più grandi filosofi dell'umanità. Il famosissimo libro della creazione, dove si parla delle astri, degli attributi, delle sfere divine, dei mondi, di tutto, si dice che è stato scritto da Abraham Avinu, il più grande filosofo della storia, forse. Un libro incredibile. Abraham Avinu arriva a capire tutto quanto con la sua intelligenza, col suo intelletto, riflettendo e rendendosi conto che dei pezzi di legno, quei idoli, pezzi di metallo o di qualsiasi materiale non potevano fare nulla. Quando suo padre andava in viaggio, andava a fornirsi di idoli, perché era il più grande commerciante di idoli dell'epoca, metteva Abraham Avinu come venditore. E all'improvviso le vendite calavano di brutto. Arrivavano le persone, i clienti dicevano, ah, mi fa male la schiena, ho bisogno di un idolo con la schiena molto robusta, così mi farà bene. Abraham gli dice, ma senti, ma tu quanti anni hai? Io ne ho 65, gli dice. Dice, ma come può un idolo che ha appena qualche anno curarti, che è più giovane di 60 anni? Ma stai scherzando? Ma vai, prega il Padre Eterno che ti aiuti! Lascia perdere queste stupidate. E così tornava il padre dalle produzioni, dai fornitori di idoli, all'improvviso le vendite calavano di brutto, a picco. E il padre diceva, allora quanto abbiamo incassato oggi? Dice, niente. Dice, ma com'è possibile? Ma di media qua ogni giorno entrano un sacco di soldi. Dice, non so, è stranissimo, diceva. E così giorno dopo giorno il padre sospetta di lui, riferisce a Nimrod che è una minaccia, Nimrod decide col padre Abraham Avinu di uccidere Abraham Avinu, ma non di ucciderlo di nascosto, di ucciderlo in pubblico. E così a Ur Kasdim, la città di Abraham, di origine, creano una grandissima fornace, creano dei palchi e invitano delle gradinate dove tutta la città doveva essere presente al processo di Abraham Avinu. Arrivano tutti, Abraham Avinu viene portato davanti al re, Nimrod, gli viene chiesto, allora tu con chi sei? Con gli idoli? Con Nimrod? Con tuo padre? Con tutti noi? O sei solo con questo Dio spirituale che tu dici che esiste, che nessuno di noi ha mai visto e mai sentito? Se tu sarai con noi sarai salvo la vita, ma se continuerai con le tue teorie pericolose, verrai gettato nella fornace e verrai ucciso davanti a tutta la città. Abraham non esita un attimo e dice, io sono con Dio e lo sarò sempre con Dio. Chiedono al fratello di Abraham, tu con chi sei? Tu Haran, sei con Abraham o con noi? Haran risponde, io non lo so, devo pensarci un attimo. Ha voluto vedere com'era cosa sarebbe stata la fine di Abraham. Lui sapeva che Abraham aveva ragione, ma non voleva perdere la sua vita. Non voleva lasciarci la pelle. Avram viene gettato nella fornace, davanti a tutti la fornace si apre. Tutti vedono Avram che canta e loda il Signore, e il fuoco che esce fuori, che brucia le prime file, e a lui, Avram, dentro la fornace non gli succede niente. Il Padre Eterno riceve una richiesta dall'angelo Gabriele, l'angelo responsabile del fuoco. Dice l'angelo a Dio: Padre Eterno, lasciami andare a spegnere quel fuoco lì. Gli dice Dio: mi spiace, Avram è unico sulla terra, io sono unico in cielo. Non ce ne sono colui sulla terra, così come io sono unico in cielo, lui è unico sulla terra. Chi è unico in cielo è giusto e lecito che vada a salvare colui che è unico sulla terra. E così Dio va a salvare Avram, però promette l'angelo Gabriele: non preoccuparti, avrai tu l'occasione di salvare i discendenti di Avram. Quando Hanania, Michele e Azaria avranno buttato nella fornace, tu andrai a salvare loro. E così Avram viene salvato, ma non solo viene salvato. Le mura cadono e le prime file vengono bruciate. E tutti vedono che veramente il forno era fuoco, non era uno scherzo. In quel momento Aran dice: io sono Avram Avinu. Viene gettato nel forno e muore purtroppo. Perché chi cammina con Dio con sincerità e integrità, Dio lo salva. Ma chi esita e dubita della salvezza e aspetta di vedere di essere salvato, allora purtroppo non merita di essere salvato. E per questo Aran ci ha lasciato la pelle. Bene, tutta questa storia la leggiamo nel Midrash. Vi immaginate una storia così bella? Si potrebbe fare un film fenomenale. Tutta la storia di Avram Avinu che viene gettato nella fornace e lui combatte gli idoli e spaccava gli idoli. Una cosa incredibile. Tutto questo non viene minimamente alluso nella Torah. Viene raccontato nel Midrash, nella Torah orale. E poi le altre storie, le altre guerre, gli idoli che spacca, tutto qua, niente, zero. Arriva Avram Avinu all'età di 75 anni, dopo che i giochi sono fatti, dopo che si è fatto già le ossa e tutti lo conoscono, è famoso, ormai tutti sanno che lui è il monoteista per eccellenza. La Torah: grande Avram Avinu, Lech Lecha, ecco chi è Avram. E prima? E dove è Avram di prima? La risposta che viene data, la risposta semplice, è che Avram Avinu, come dicevamo prima, fino all'età di 75 anni agisce e combatte per il monoteismo e combatte l'idolatria, però agisce con la sua logica, con la sua comprensione. E questa non è la strada di Am Israel, questa non è l'identità del popolo ebraico, perché questo è il nome di Ishmael. Ishmael vuol dire ascolterò Dio, prima ascolterò e poi sarò unito a Dio. Ishmael vuol dire la mia unione con Dio legata alla mia logica, alla mia comprensione. I figli di Ishmael, ovvero gli arabi, hanno questo approccio: Ishmael deve essere mio, io, quello che io capisco che è Dio, questo è quello che è Dio. Dio vuole che io spargo sangue, vanno in nome di Dio e uccidono, e dicono, e anche urlano, Allah Akbar. Questo è Ishmael. Ishmael, quello che io capisco, questo è Dio. Però Avram Avinu, Am Israel, hanno un'altra identità. La Torah non ci racconta di Avram Avinu prima dei 75 anni, perché lì agisce con la sua logica, e fin quando Avram agisce con la sua logica, ancora non è l'identità dell'ebreo. E siccome con Avram inizia la storia di Am Israel, ma siccome la storia di Am Israel inizia da Avram, da quando lui compie 75 anni, ecco perché la Torah non ci racconterà di Avram fin quando lui non compierà 75 anni. Tutto questo potrebbe essere molto logico e chiaro all'infuori di un evento, quello che abbiamo citato prima, quando Avram è disposto ad essere gettato nella fornace, a morire per Dio. Come possiamo dire che anche questo evento è un evento logico, è un evento razionale? La ragione non potrà mai portarti a sacrificare la tua vita. Questo è un comportamento, un'unione infinita col Padre Eterno, un patto eterno. Com'è possibile che anche questo evento rientra nella storia prima di Avraham, prima dell'Avraham che noi conosciamo, Avraham Ha'ivri, Avraham l'ebreo. Ebbene, cari amici, qui arriva il bello. Spero che avete le cinture di sicurezza allacciate, perché è molto bello questo concetto. Nella storia noi troviamo grandi rivoluzionari e grandi idealisti che si sono sacrificati per i loro ideali. È vero che il sacrificio in genere rappresenta un concetto di irrazionalità e di unione infinita con l'ideale alla quale ci si sacrifica. Però ci sono dei casi di sacrificio che sono legati e sono fortemente legati alla logica, che vengono fatti solamente per rinforzare i propri ideali. Tipo Stalin, che lui si sacrifica per il suo ideale, addirittura vuole, è disposto a morire per il suo ideale. Perché lo fa? Lo fa perché sa che quando lui morirà per il suo ideale diventerà ancora più importante e più famoso. Questa è la differenza tra sacrificio di Avraham prima di l'Echlecha e il sacrificio di Avraham dopo l'Echlecha. Quando lui è disposto a sacrificare suo figlio, quando è disposto a sacrificare la sua vita in nome di Dio. Prima di l'Echlecha il sacrificio è sempre legato a una logica, è sempre legato a un interesse. E fin quando c'è un interesse, ci sono io che capisco che sacrificandomi io aiuterò a divulgare i miei ideali, allora questo ancora è un ideale umano, questo ancora è Avraham prima di essere ebreo, questo ancora non è la storia di Am Israel. Cosa succede quando Hashem dice a Avraham Lech Lecha? E d'ora in poi tu non agisci con la tua logica, ma tu esegui i miei ordini, quello che io ti ho ordinato. E quando tu esegui i miei ordini, tu sei unito a me. Questo è l'unico modo come la creatura, il finito, si unisce all'infinito. Hashem ha creato il mondo, Hashem ha creato dei livelli, Hashem ha creato il mondo minerale, vegetale, Hashem ha creato il mondo animale, l'uomo, tutti sono creature. Però c'è un quinto livello, viene spiegato, c'è l'anima, che è una parte di Dio, che Dio non ha creato perché è sempre esistita. E fin quando Avraham agisce con la sua logica, non perché Dio gli ha ordinato, lui ancora appartiene al quarto livello, il più alto di tutti, ma ancora al livello del mondo creato, della creazione. Ma quando lui inizia a unirsi all'infinito, inizia a mettere in risalto la sua anima, non solo la sua logica, in quel momento Avraham sale nel quinto livello e in quel momento in poi inizia la storia di Am Israel. Inizia un nuovo concetto di sacrificio per Dio, non per interessi, per divulgare ideali, ma perché non si può farne a meno, perché questa è l'essenza di ognuno di noi, di ogni ebreo, e l'essenza è quella di essere, di avere una parte di Dio dentro di noi, abbiamo un'anima. Per cui il sacrificio dopo l'Echlecha è tutta un'altra cosa. Per questa ragione la Torah non mi racconterà di Ur-Kasdim, del sacrificio di Avraham, degli idoli. Sono tutte bellissime storie, fenomenali. Ma sono tutti concetti legati a un qualcosa di Ishmael, ma non di Israel. E siccome la storia di Avraham inizia con Avraham, dell'ebreo, inizia con Avraham Ha'ivri, Avraham Ha'ivri inizia a 75 anni. Su questo potremmo, cari amici, dilungarci molto e approfondire molti aspetti di questo, perché questa è proprio l'identità dell'ebreo. Però cerchiamo di abbracciare altri punti della parasha che sono sempre legati a questo punto, perché questo è il punto cardine di tutta la parasha, di tutta la storia di Israele, tra l'altro. Prima di andare avanti vorrei sviluppare ancora qualche punto di questo che abbiamo detto. Oggi abbiamo letto in Hayom Yom un proverbio del Rebbe che è molto legato a quello che stiamo dicendo. Il Rebbe dice, mitzvah in ebraico vuol dire tzivui, ordine, ma mitzvah in ebraico vuol dire anche, viene dalla parola tzavta, vuol dire unione. Infatti, quando uno fa una mitzvah, lui si unisce ad Hashem. Mitzvah melashon tzavta vechibur, unione. Quando noi facciamo una mitzvah, noi ci uniamo all'infinito. E qui uno potrebbe chiedersi, cosa vuol dire? Certo che uno quando studia, quando uno fa una mitzvah, si unisce ad Hashem. Cos'è la grandezza delle mitzvot? La spiegazione è che una persona che è creata, un uomo limitato, non potrà mai avere nessun modo come legarsi, unirsi all'infinito, a Dio. L'unico modo come un soldato semplice, dicerebbe oggi nei Yom Yom, può unirsi al generale quando il generale gli dà un ordine, dice portami un bicchiere d'acqua, una cosa banalissima. In quel momento il soldato è unito al generale. Se no, non ci sarebbe nessun legame fra di loro. Questo tra soldato e generale. A maggior ragione quando parliamo dell'uomo che è finito e Dio che è infinito, che non c'è nessun legame fra di loro, e l'unico legame che c'è fra di loro è quando noi eseguiamo un ordine di Hashem. La grandezza delle mitzvot non è quello che noi facciamo, è che noi stiamo eseguendo un ordine di Dio. Noi siamo uniti all'infinito solo in quel momento. Talmud dice, le donne non sono obbligate di eseguire alcune mitzvot. Bene, tipo loro non sono obbligate di mettere tefillin, non sono obbligate di sentire lo shofar, non sono obbligate di prendere l'ulav. Se però loro lo vogliono fare, fanno una mitzvah, fanno qualcosa di buono. Però non è così grande come l'uomo. L'uomo se fa una mitzvah è molto più grande della donna, perché l'uomo ha ricevuto l'ordine, la donna non ha ricevuto l'ordine. Vuol dire gadol, mezzuvevo, sai, dice il Talmud, è grande colui che ha l'ordine ed esegue, molto di più di colui che non ha un ordine ed esegue. Come mai questo? Secondo la logica, uno direbbe l'opposto. Se la donna che non è obbligata di fare mitzvot le fa comunque, è molto meglio dell'uomo che è obbligato le fa. Questo è vero da un certo punto di vista. Ma la verità è che siccome la grandezza della mitzvah non è la mitzvah quello che uno fa. La mitzvah non è una carità, un'opera di bene, un buon sentimento. No, non è tutto questo. La grandezza della mitzvah è fare ed eseguire un ordine di Dio. È unirsi all'infinito. Da una creatura finita e limitata diventiamo una creatura infinita perché ci uniamo a Lui. Mitzvah me la shonzata, unione. Questa è la grandezza della mitzvah. La donna che non ha ricevuto questo ordine non può avere questa grandezza, questo valore. Ed è per questa ragione che l'uomo che ha l'ordine di eseguire le mitzvot è molto più alto ed è superiore alla donna che non ha ricevuto l'ordine e le osserva comunque. Questo concetto si collega molto forte a quello che ho detto prima, che la grandezza del popolo ebraico non è quella di avere tanti precetti, ma di avere degli ordini divini. Non sono dei precetti la tzedakah. L'opera di bene non è una cosa bella, una cosa caritevole, no. È un ordine di Dio. E quando uno la esegue, si unisce all'infinito. Una volta ho detto una cosa matematica, a livello matematico questo concetto. È il famoso esempio che viene detto, che l'uno, il milione, il miliardo, e 10.000 miliardi, vicino all'infinito, sono esattamente la stessa cosa. Sono lontani nella stessa maniera. L'uno, il milione, il miliardo, vicino all'infinito, sono infinitamente lontani, perché l'infinito è tutta un'altra cosa. Anche il più grande miliardo non è niente vicino all'infinito. È nullo. E non è più vicino all'infinito. Nelle altre religioni si dà molto risalto alla spiritualità, alla meditazione, ad annullare il corpo. Perché? Perché si pensa che avvicinarsi a Dio vuol dire allontanarsi dal corpo. Questo va bene se noi vediamo Dio come un'entità spirituale. Allora, mi allontano dal corpo, annullo il corpo, mi avvicino allo spirito. Ma Dio non è un'entità né spirituale né materiale, Dio è infinito. E anche un'entità spirituale è già una delimitazione che Dio non è. Siccome Dio è infinito, allora non cambierà niente se uno è materiale, se uno è un po' più spirituale, sessuale, se uno è staccato dal corpo, vicino al corpo, no. Perché l'uno, il miliardo e il mille miliardo sono infinitamente lontani dall'infinito. E allora a questo punto uno dice, com'è che mi avvicino all'infinito? Solo e solamente quando io eseguo un ordine che l'infinito ha dato al finito, e l'infinito in quel momento lui è unito. Mitzvah viene dal concetto di tzavta v'chibur, unione. Questa è la grandezza di Am Yisrael, questa è la grandezza della Torah, che ci ha dato la possibilità di unirci a Dio, ed è per questo che nella Torah troveremo molto risalto nel corpo, nella materia. Quando tutte le religioni ti dicono staccati dalla materia, porgi l'altra guancia, medita, i Buddha ti dicono di meditare, i musulmani ti dicono di picchiare il corpo e far uscire sangue, e quegli altri ti dicono di porgere l'altra guancia, tutte le religioni tendono ad annullare il corpo per avvicinarsi a Dio, perché vedono Dio come un'entità molto limitata, un'entità che come un infinito grandissimo, un numero enorme. Allora, se tu sei uno, sei molto lontano dal miliardo di miliardo, ma se sei un milione sei un po' più vicino, e se sei un miliardo sei più vicino al miliardo di miliardo. Viene la Torah e dice, no, non cambia niente, puoi annullare il tuo corpo, puoi poggiare la tua guancia, puoi frustarti, puoi... non cambierà niente. Sei sempre infinitamente lontano dall'infinito. Sai come puoi unirti a lui? Solo quando lui ti dirà di fare qualcosa e tu eseguirai un suo precetto, lì diventi qualcuno che è legato a Dio. Ed ecco perché nella Torah non solo non si annulla la materia, ma si dà risalto. Tutte le mitzvot sono legate alla materia. Prendiamo l'ulav e le piante, e qui e lì, e c'è sempre qualcosa di materiale, i tefilin, i filatteri, le pelli, le pergamene, le mezzuzze. Ma uno dice, io vedo Dio come qualcosa di spirituale, di meditativo, di staccamento dalla materia. Perché tutte queste azioni materiali? Come mai nell'ebraismo si dà così enfasi a tutte queste azioni pratiche che bisogna fare? Questo errore nasce quando uno guarda l'ebraismo con degli occhiali, con un'ottica di altre religioni che completamente non c'entrano con l'ebraismo. E allora queste religioni che danno risalto allo spirito, all'anima e annullamento del corpo, pensano che loro, che facendo questo uno si avvicina a Dio. Ma la Torah dice non ne cambierà niente, sarete sempre lontani in maniera infinita. Dio non è lo spirito, non è un'entità, è niente, è al di sopra di spirito e materia. Ecco qui che arriva l'ebraismo e dice, se volete arrivare a Dio dovete solamente unirvi a Lui eseguendo i Suoi precetti. E allora che siano precetti nella materia, che siano precetti nello spirito, anzi, i precetti di Dio sono più legati alla materia, per dimostrare che non è la parte spirituale che ci sono nei precetti, che fa diventare i precetti un qualcosa di molto elevato che ci unisce a Dio. Perché? Perché ce li ha dati proprio nella materia, per dimostrarci che non è la parte, la spiritualizzazione dei precetti che ci avvicina a Dio, ma il fatto che noi eseguiamo la sua volontà. Avraham Avinu, quando arriva all'età di 75 anni e si dedica a Dio con anima e corpo, Dio dice basta, fino a qua hai agito con la tua volontà, con la tua logica, d'ora in poi voglio elevarti di livello. D'ora in poi voglio che tu fai un cambio di qualità completo. D'ora in poi tu andrai via dalle tue origini, andrai via dalla tua terra, dalla tua casa. Perché fin quando tu ti trovi nella tua casa, nella tua origine, nella tua terra, tu puoi rischiare di servire Dio in base alla tua natura, in base legato a determinati limiti. Ma se tu lasci tutto quello che tu hai, tutte le tue origini, allora sì, da quel momento sicuramente tu non agisci con la tua forza, ma esegui il mio precetto. Per cui il precetto di Dio verrà messo in risalto solo quando Abraham farà qualcosa di completamente irrazionale. Andrà via da tutto, lascerà tutto. Allora si vede che lui agisce non con logica, ma solo perché Dio gliel'ha detto, perché non ci sarebbe nessuna giustificazione per un comportamento del genere. Per questo Abraham inizia con la storia di Lech Lecha, ma quando lascia tutto, abbandona tutto, se ne va via. E Hashem gli dice nel primo verso della parasha, El Haaretz Asher Arecha, verso la terra che ti farò vedere io. Cosa vuol dire verso la terra che ti farò vedere io? Perché non gli dice Dio dove lui dovrà andare? Verso la terra che ti farò vedere io. Che Hashem gli dica, vai a Haran, vai in terra di Canaan. No, lascia la tua terra, vattene via. Dove? Dove ti darò io? Una persona che trasloca tutto quello che lui ha all'età di 75 anni e carica tutto, fa le scatole e carica tutto e gli vengono e gli dicono senti, lascia tutto quello che tu hai, lascia la tua città. Va bene, dove vado? Risponde lui. Non è importanza dove vai, vattene, via col vento, come diceva una volta. Un film. Questo è un atteggiamento veramente difficile. Andarsene senza sapere dove andrà, per quanti giorni dovrà viaggiare, quanto carico dovrà portarsi dietro, se un viaggio dura 2 giorni o dura 2 mesi, allora uno predispone il viaggio in maniera molto diversa, il cibo per il viaggio anche diverso. Io non gli dice niente. Dice, tu andrai nella terra che ti dirò io. Tu da un po' non agisci più con la tua logica, per cui vai dalla via della tua terra, della tua origine, e non solo questo, ma tu vai viaggiando senza neanche sapere dove stai andando. Una cosa completamente irrazionale, perché solo così tu ti renderai conto che stai cambiando totalmente il tuo approccio con me e il tuo rapporto con me sarà un rapporto solamente perché io te lo ordino, non perché tu lo capisci. Perché se Hashem gli avrebbe detto a Avram, senti tu adesso fare un viaggio di 2 settimane e andrai in questa città e lì c'è una casa che ti sta aspettando e lì potrai mettere le tue valigie quando tu arriverai lì, allora Avram dice, ah va bene, allora capisco il viaggio, faziente, tutto quanto, logico. No, dice Hashem Avram, no, non è così. Tu non è che stai viaggiando perché è logico, perché capisci, perché dove andare, no, tu vai dove ti dico io e basta, a te non cambia niente. Avram fa il primo tragitto, arriva in un posto, poi Hashem dice, adesso vai lì in un altro posto, e lui cambia continuazione. Arriva nella terra di Canaan, nella terra santa, all'improvviso c'è la carestia. Hashem dice di andare in un posto dove, come lui arriva, arriva la carestia. È una cosa abbastanza, diciamo, difficile da percepire, da razionalizzare. Esattamente, era proprio questa la volontà di Hashem. Non permettere a Avram di razionalizzare gli ordini di Hashem, in modo che lui li potrà osservare solo in maniera perché Dio gli ha detti, solo come un ordine di Dio, non perché lui li può capire. Cioè, alcuni precetti di Dio hanno una logica dietro, tipo osservare i genitori sono precetti logici, però li osserviamo perché Dio ce li ha detti di osservare. Ma quando Avram Avino doveva cambiare il suo status quo da un Ishmael a un Ivri, In quel momento, in quella metamorfosi, non poteva esserci un ordine che poteva essere minimamente razionalizzabile, perché lì si sarebbe rischiato che Avram non avrebbe fatto quel salto di qualità grandissimo. Allora Hashem insiste un continuo di ordini irrazionali, lascia la tua terra, vai in quella terra, non ti dico dove andrai, poi andrai lì, vai in un'altra terra, adesso vai lì, c'è la crostia, adesso lascia lì, vai in Egitto, sua moglie viene rapita, viene portata da Faraone, stanno per prendere, è un continuo, e uno potrebbe chiedersi, ma un attimo, ma dov'è la logica? Ma Dio mi ha detto, non c'è logica, esegui un ordine, questo è essere ebreo, unirsi all'infinito è solamente eseguendo un ordine di Dio. Questo è quello che caratterizza Am Israel, e questo è il primo ebreo della storia, Avraham Avinu, che ci mette, il primo che non nasce da ebreo, perché il primo nasce l'ebreo Yitzhak, il primo ebreo Avraham che non nasce ebreo ma si converte. Ecco perché tutte le persone che si convertono al popolo ebraico vengono chiamati figli di Avraham Avinu, perché ognuno viene chiamato con il nome di suo padre, al Sefer, eccetera, quando si fa una Baraha. Ma chi è convertito viene chiamato figlio di Avraham Avinu. Perché Avraham Avinu è la prima persona, il primo ger, è il primo convertito della storia messa, è il primo ebreo, ma anche il primo convertito ebreo, perché il primo ebreo è convertito, non nasce con la camicia, come si dice in italiano, ma si converte, fa un salto di qualità. Questo è Avraham, Ha'evri, Avraham l'ebreo, che lui all'età di 75 anni diventa ebreo. Il Maimonide dice, a proposito dei convertiti, una persona può pensare che un convertito, ah, lui è, non è nato ebreo, allora è meno importante. Dice il Maimonide che mentre tutti noi abbiamo un genitore, chi è che si converte? Il suo padre è Avraham Avinu in persona. E Hashem dice, io questo come se fosse mio figlio, che lui accettava di venire sotto le ali della Shekhinah. Questa è la grandezza di Avraham Avinu. E sapete che tra tutti i patriarchi, il più importante di tutti è Avraham Avinu. Infatti quando noi facciamo la benedizione dei patriarchi nella Midah, diciamo Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov. Beh, oh caro Dio, Dio di Avraham, di Yitzhak, di Yaakov. Però concludiamo la Baraka, Baruch Atah Hashem, benedetto tu Dio, che proteggi Avraham. Non diciamo che tu proteggi Avraham, Yitzhak e Yaakov. Quando si conclude viene menzionato solo Avraham, sapete perché? Perché Avraham è il vero ebreo, è il primo convertito, il primo rivoluzionario, e questo è quello che è l'identità dell'ebreo. Che va contro tutti, che non ha nessuno con lui, che non ha nessun esempio. Combatte l'umanità e non si ferma fino ad arrivare alla verità. Questa è l'identità inciso nel DNA dell'ebreo, essere rivoluzionario, andare controcorrente, ma in particolare il fatto che lui non accetta la situazione razionale. Quando Dio gli dice esegui questo perché io te lo dico, lui esegue. Questa è l'identità dell'ebreo. Il primo, tra tutti i patriarchi, il primo che si mette in risalto il concetto di ordine di Dio ed eseguire un qualcosa, non perché è logico, ma perché Dio l'ha detto, che questo è il concetto più importante dell'essere ebreo, questo lo troviamo in Avraham più di qualsiasi altro patriarca. Perché gli altri patriarchi si avevano l'esempio di Avraham, non avevano tante prove come Avraham Avinu, non avevano un comportamento così irrazionale come Avraham Avinu. Ma siccome questa è l'identità dell'ebreo, ecco perché noi, Avraham, il primo ebreo, il primo che si è convertito anche nella storia, lui è più importante di tutti i patriarchi perché è lui quello che ci mette, ci dà l'esempio di un comportamento controcorrente, contro la volontà, contro la logica, in tutte le maniere. Questo ci fa capire anche, nella parasha di questa settimana troveremo la circoncisione di Avraham. La circoncisione è un patto eterno che viene fatto con Dio. Innanzitutto vediamo che il patto eterno viene fatto nella carne, Non un patto spirituale, uno dice se uno vuole essere Dio deve fare qualcosa di spirituale, no, vuoi fare il patto? Fatelo nella tua carne, nella materia, perché uno pensa che per avvicinarsi a Dio deve staccarsi dalla materia, sbagliato, anzi, se tu fai un patto nella materia dimostri che Dio non è né materia e non è né spirituale, di sopra di qualsiasi cosa, dimostri che non è che elevandoti dalla materia più ti avvicini a Dio, dimostra che Dio è infinito al di sopra di materia e spirito. Per questo lo facciamo proprio nella materia, per dire che Dio non è né materia né spirito. Per questo troveremo il patto eterno della Milà, della circoncisione di Avraham Avinu, che fa la bellezza di 99 anni, e per questo Yitzhak non nasce finché Avraham Avinu non ha fatto la circoncisione, finché Avraham Avinu non si eleva, non si santifica, e diventa qualcosa di completo, di integro, come dice la parasha, quando tu hai fatto la circoncisione allora diventi completo, diventi il patto eterno con me, che è nella materia come dicevamo prima, che è qualcosa di razionale, perché la Milà è qualcosa di razionale. Se Dio ci ha creato in una certa maniera, perché bisogna tagliare quella cosa lì? Qualcosa di razionale. Ma questa è l'identità dell'ebreo, non eseguire qualcosa perché è logico, ma perché Dio l'ha detto. Eseguire un ordine, un precetto che Dio ha detto, ma senza neanche capire perché. Ecco perché la Milà viene fatta 8 giorni, mentre gli ismaeliti la facevano almeno una volta a 13 anni come Ismael. Adesso è un po' difficile, più sofferente, allora è un po' comodo, la fanno anche quando ha un mese, ma non la fanno 8 giorni. Gli ebrei, Am Israel la fa 8 giorni, subito appena nasce, il numero 8 che è il concetto, il numero che rappresenta l'infinito, l'irrazionale. In quel momento viene fatta la Milà. Perché questo concetto di Am Israel, un'unione infinita, un'unione razionale, non dobbiamo capire perché facciamo la Milà, dobbiamo unirci in una maniera molto superiore di quella della ragione. Ecco perché noi troveremo in questa parasha la Milah, la circoncisione, ecco perché Yitzhak non nascerà finché non ci sarà la Milah, perché Yitzhak deve nascere già Kadosh e Avraham Avinu deve per forza avere già fatto la Milah, deve essere già santificato, deve essere già trasformato e aver fatto un patto eterno, come dice la Torah, Berit Olam. E sapete perché il patto è eterno? Perché quando l'unione con Hashem è un'unione razionale, allora anche il patto è un patto limitato, perché è limitato fin quanto la ragione lo giustifica. Se c'è una logica molto forte, allora il patto sarà molto forte. Però anche se sarà fortissimo la ragione, allora il patto sarà fortissimo, ma sarà sempre un patto fortissimo, perché ha un limite. Ma la Milah è un patto eterno, non ha limiti. Padre in figlio, cinque Gesù. Perché? Perché la Milah. Perché Am Israel, quando si unisce ad Hashem in maniera irrazionale, non ci sono più limiti. Questa unione non ha più limiti. Non c'è più la logica che la limita. E allora diventa un patto eterno. Un patto che non ha logica, che non ha giustificazione, nella carne, che non c'è nessuna spirituale, non c'è una cosa. Carne. Dio ha detto, ordine di Dio, allora diventa infinito. Non ha più limiti di logica. Questa è l'identità, cari amici. Di Am Israel, questa è la storia di Am Israel, questo è il primo ebreo, il più importante, colui che si è il primo convertito della storia. Cari amici, vi voglio salutare. Ci sono tanti tanti punti su questa parasha che sono anche legati su questo argomento che si potrebbe ancora sviluppare, però non voglio mettere troppo carne sul fuoco. E poi voglio rimanere su questo argomento che mi piace moltissimo, un argomento molto importante. Sicuramente avremo in futuro occasione di sviluppare ulteriormente questo bellissimo concetto. Io, cari amici, vi voglio augurare una buon fine settimana, un buon Shabbat Shalom.